Dal Corriere della Sera, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2025-0509-21-01. Alla politica serve un colpo d'ala. Il diffuso male di vivere alimenta i populismi. Bisogna ricucire e dare speranza. 2025-0509-21-01. Si è già scritto molto sul populismo, sui populismi, anzi, al plurale, fenomeni diversi per contesto, ideologia, linguaggio e leader, ma accomunati da una medesima dinamica di fondo. Molte ricerche hanno indagato le loro cause economiche, sociali, culturali, politiche, e hanno mostrato come la globalizzazione abbia generato vincitori e vinti, come la crisi dei corpi intermedi e dei partiti tradizionali abbia svuotato la democrazia rappresentativa, come la rivoluzione digitale abbia riscritto le regole della comunicazione pubblica amplificando rabbie e semplificazioni. Tutto questo è vero, ma non basta, qualcosa continua a sfuggire. Perché, nonostante la consapevolezza crescente dei rischi connessi al populismo, e nonostante il moltiplicarsi degli allarmi e dei tentativi di risposta, il fenomeno non si arresta, anzi si espande, si radica, si trasforma in nuova norma, in linguaggio condiviso, in senso comune, diventa parte costitutiva del modo di funzionare delle democrazie contemporanee, spesso ibridandosi con le istituzioni stesse che pure vorrebbe superare. Non è più solo una patologia della politica, è una sua nuova grammatica. Al fondo c'è un malessere esistenziale, una forma diffusa di male di vivere, che attraversa ampi strati della popolazione, in particolare tra i giovani e nei ceti popolari, ma che lambisce ormai quasi tutti, e che con gli anni sembra addirittura peggiorare. È un disagio che ha molte facce. C'è prima di tutto la fatica economica di chi non riesce a immaginare un futuro stabile, di chi lavora tanto e guadagna poco, di chi sente che il proprio impegno non basta più a garantire dignità e sicurezza. C'è poi una fatica culturale, la disgregazione degli universi simbolici e di senso che tenevano insieme le comunità. Le grandi narrazioni collettive religiose, politiche, ideologiche sono ormai sfrangiate. E al loro posto si è installata un'infodemia caotica, che confonde più che orientare, e c'è infine una fatica relazionale, la solitudine cresce così come la sfiducia nelle istituzioni democratiche, anche perché la difficoltà a costruire legami di fiducia, prossimità, cooperazione crea quel senso di abbandono descritto da innumerevoli ricerche accademiche e giornalistiche. Tutto ciò crea il terreno su cui prospera la politica del risentimento, dell'identità chiusa, della semplificazione salvifica. Quando le persone non si sentono viste, ascoltate, rappresentate non solo nei loro bisogni materiali, ma anche nel loro desiderio di riconoscimento, allora si apre lo spazio per chi promette di parlare finalmente al popolo, anche se spesso lo fa tradendo quella promessa. Siamo così in un momento in cui la democrazia si confronta direttamente con i suoi fantasmi. La storia insegna che di fronte ai propri fallimenti questo regime politico può prendere la strada dell'involuzione, quella che Etienne de la Boétie chiama servitù volontaria. Invertire questa tendenza in via di rafforzamento ormai da molti anni non è facile. Le politiche riformiste, per quanto necessarie, non bastano. Interventi economici, riforme istituzionali, regolamentazioni del discorso pubblico non riescono da soli a invertire la rotta, perché ciò a cui assistiamo è la crisi di alcune delle premesse su cui si è retto il consenso sociale degli ultimi decenni, e cioè che sarebbe bastato organizzare in modo efficiente l'economia per ottenere integrazione sociale e pace mondiale. Ma le cose, come dimostrano le vicende americane o quelle tedesche, evidentemente non stanno così. Nel mare tempestoso che la stagione della globalizzazione lascia in eredità, torna centrale la questione del legame sociale, cioè di ciò che tiene insieme la società e ci consente di riconoscerci come appartenenti a una comunità politica, su ciò che dà senso al vivere comune. A essere invocata è una nuova autorevolezza della politica chiamata a mediare tra i processi sistemici del nostro tempo, instabilità geopolitica, innovazione tecnologica, migrazioni, cambiamento climatico, eccetera, e le vite individuali, specie quelle più fragili. La domanda su come sia possibile andare in questa direzione senza prendere la scorciatoia populistica resta aperta, ma forse la strada da seguire passa dall'ascoltare e valorizzare ciò che c'è già, anche se nella forma del frammento disperso nella trama della società, e cioè le tante persone, imprese, comunità, reti che spesso nell'ombra provano a ricucire, a ricreare fiducia, a generare nuove forme di coesione. Dare ascolto e visibilità a queste esperienze non è solo un atto di giustizia, è un passo necessario per immaginare un futuro che non sia dominato dalla paura, e quindi dall'odio.